La radio televisione svizzera presenta la storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Secondo episodio. Il CERN.
Qui Deborah, dal CERN, giorno 2. Ieri ho incontrato Jeanne. La nostra conversazione mi ronza ancora in testa. È tutta la notte che penso agli antenati del World Wide Web. Oggi pomeriggio scendiamo negli archivi con Gabriele e Martin. Dovremo anche incontrare Giovanni, la nostra guida. Giovanni ci ha promesso un tour a piedi dal CERN. Ora chiudo. La prossima registrazione sarà direttamente all'interno delle sale, camere e corridoi del CERN. Non vedo l'ora.
Cara, carissima Deborah, forse sarà che mattina presto, o forse che per te sembra scontato, ma pensi che sia davvero chiaro a chi ci ascolta cosa sia il CERN? Sentite? Sono sempre estremamente e irrimediabilmente essenziale.
Sì, cara, ma presto daranno la parola anche a noi.
Tu? Tu? Voi?
Le tre V! Non penserai che facciano parlare soltanto una banale IA quando i protagonisti del giro siamo noi, io e le mie V, il web.
Sì, ma è troppo presto. Prima devono avere un quadro clinico essenziale, poi decidere se vogliono continuare ad ascoltare e forse, forse solo alla fine ti lasceranno parlare.
Scusate, siccome sono una proiezione mentale, frutto di un'inventiva umana, ci terrei a non essere relegata in cucina. Faccio parte della storia anch'io.
Jeanne, cara splendida Jeanne, tu di sicuro ricompari e continuerai a poter raccontare le tue storie della buonanotte. Ma qui ci vuole qualcuno di centrato, brioso e svelto per poter raccontare tutto quell'intreccio di fatti, dati, sigle e nomi.
Oh, taglia, cara, o passano i minuti e siamo sempre a livello di small talk.
Il CERN sorge vicino a Ginevra, nella parte occidentale della Svizzera, al confine con la Francia.
Sì, sì, penso che questo lo sappiano tutti. Uno spazio che occupa 6 chilometri quadrati di terreno, con edifici, laboratori, eccetera, eccetera. Non passa inosservato, eh?
Silenzio.
Potevate riassumere il concetto dicendo che è una città nella città. Route Einstein, Route Curie, la Route Salam, strade che collegano i vari spazi. Insomma, la storia va raccontata per aneddoti, altrimenti ci si annoia.
Bene, posso continuare? Più di 2600 impiegati e ingegneri e scienziati e persone che progettano, costruiscono e migliorano gli strumenti che permettono all'essere umano di sperimentare. I tecnici, fantastici e devo dire affascinanti, con il loro universo fatto di cavi, componenti, viti, hanno tutto sotto controllo. Senza di loro, cosa ne sarebbe dell'acceleratore di particelle, del più minuscolo sensore? Loro sono...
Allora è vero quello che sentivo dire ai piani alti. Persino il personale amministrativo del CERN ne parlava. Hai una cotta per uno di loro. Scommetto quello che prende sempre il caffè con la panna.
Ma non ti eri fissata per uno di quei borsisti neolaureato?
Era un ricercatore in formazione.
Dovremmo cominciare a tenere un diario di tutti quelli che frequenti.
Ne passano troppi dal centro.
Ma la smettete? Sento che si è svegliata anche l'altra Deb, quella del presente, quella che la storia l'ha già vissuta, non quella che è rimasta nell'ostello del CERN.
Il CERN mi aveva colpita. È un vero parco giochi per gli appassionati di scienza, fisica, informatica, ma anche fantascienza. Costruito nel 2002 per l'esposizione nazionale svizzera, donato al CERN per il suo 50° anniversario, il Science Gateway. Un insieme di 3 padiglioni collegati da 2 enormi tubi sospesi sopra la strada e uniti da una passerella sospesa. Renzo Piano, che l'ha ideato, ha pensato ai 2 tubi come richiamo del tunnel dell'LHC.
LHC, acceleratore di particelle sito a 100 metri di profondità sotto il Science Gateway.
Grazie, Ia. La struttura vista dall'alto ricorda una stazione spaziale, atterrata in mezzo a una foresta. E c'è pure la foresta, 400 alberi piantati apposta per creare un legame visibile tra scienza e natura. Se poi continuate il percorso ed entrate nel CERN, ci siete. Avete oltrepassato il portale spazio-temporale, edifici degli anni 50. Grigi, in cemento, lunghi corridoi labirintici e quell'atmosfera un po' d'ospedale che ti fa perdere facilmente l'orientamento.
Sì, possiamo dire che non c'è molto di futuristico nella struttura. Beh, l'importante è il contenuto.
Comunque, a me, Gabriele, il supervisore del progetto, e Martin, il mio caro collega dottorando, ci ha accolti Giovanni, la nostra guida nell'universo del CERN.
Piacere, piacere. Cari voi che ascoltate, Ora porto voi con le orecchie e i miei tre ospiti a piedi per il CERN. Non tutto, ovviamente. Dovremmo passarci molto più di una giornata. Ecco, cominciamo dallo stabile 501, oltre alla caffetteria qui. Ciao, Jean! A più tardi.
Oh, che carino, si è ricordato di me, sia in carne ed ossa che virtuale.
Arrossisci per poco, tu.
Silenzio!
E la fisica atomica, che prima era il fiore all'occhiello del vecchio continente, parlava con accento americano. C'era stata una fuga dei cervelli verso gli Stati Uniti già durante la guerra e questa continuava. Comunque c'era, come sempre, un gruppo che voleva resistere, ricostruire la scienza europea attraverso la collaborazione internazionale. Volevano creare un grande laboratorio europeo di fisica e fermare l'esodo dei talenti unendo le nazioni d'Europa attorno a una missione comune.
1949.9.12. Losanna, durante la conferenza culturale europea. Idea: Raoul Dautry, ex ministro del governo francese e amministratore generale del commissariato per l'energia atomica, legge quanto proposto da Louis Broglie, fisico francese che per primo mette nero su bianco l'idea di base. Su, su, legga Dautry.
Cito De Broglie: nel momento stesso in cui si parla di unire i popoli d'Europa, la nostra attenzione si rivolge alla questione di sviluppare una nuova unità internazionale, un laboratorio o un'istituzione dove sia possibile svolgere un lavoro scientifico, al di là dei confini delle singole nazioni. E io aggiungo, quello che ciascuna nazione europea non può fare da sola, un'Europa unita può farlo. E, ne sono certo, lo farà brillantemente.
Scienziati di tutta Europa raccolsero la sfida. E con loro anche il Nobel americano Isidore Rabi, che a Firenze, durante la quinta conferenza generale dell'UNESCO, propone ufficialmente la creazione di laboratori di ricerca regionali per favorire la collaborazione scientifica internazionale. E da lì il prossimo passo, Paris, 1951. Dove i rappresentanti di 11 paesi firmano un accordo provvisorio e nasce il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, ossia CERN.
E dal 55 noi, cioè quello che eravamo ancora prima di nascere, dato che praticamente siamo eterni, concetti che esistono ancora prima di avere un nome.
Caro, stringi per favore.
Sì, comunque da sempre noi viaggiamo in tutto l'universo, ma per cena torniamo sempre al 501.
Noi chi? Parla per te, io sono sempre andata anche a cena fuori, con persone di rilievo, segretari generali, fisici, serate tra cucina mediterranea e gusti più nordici. Bohr, direi che con il suo stile danese, sì, lui era più dotato a occuparsi di elettroni e dirigere il gruppo tecnico. Bakker parlava costantemente del suo sincrociclocrotone.
E non dirmi che sei stata a cena anche con Kovarsky?
No, lui no, troppo preso a occuparsi di procedure finanziarie e edifici vari.
Comunque volevo dire che dal 54 la cucina di Jeanne è la migliore.
Oh, merci, Trevoux! E meno male che hanno scelto Ginevra invece che Danimarca.
Perché? Copenaghen non è male, anche se io avrei puntato per l'Olanda. Tutti quei mulini sono romantici, non trovate? È Vermeer.
Stiamo parlando di scienza o di dipinti?
Sei tu che hai cominciato con la cucina.
Era per dire che dal 55 il CERN è a Ginevra, cioè la prima pietra posata fisicamente dal direttore generale Felix Bloch. Poi è venuto il resto, e che se tutti i 12 stati fondatori non si fossero accordati sull'idea di occuparsi di ricerca puramente scientifica, escludendo qualsiasi coinvolgimento militare, non mi ci saremmo nemmeno lontanamente sviluppati qui.
Ah, plurale maiestatis. Come non fosse già abbastanza capire cos'è il web. Tu devi sempre parlare di voi, tu e le 3V. Perché poi 3V, con tutti i nomi che potevano darti?
Credo che Deb lo racconterà più avanti.
Giovanni sta dicendo qualcosa.
Ti sta innamorando.
Shh.
E come ha detto Albert Picot un anno dopo,
il CERN non è semplicemente un laboratorio tra tanti altri. È un'istituzione a cui è stata affidata una nobile missione, che deve adempiere non solo per il domani, ma per la storia eterna del pensiero umano.
Non trovate che sia proprio dotato, Giovanni? Che tono solenne, che pensiero profondo.
Ma mica l'ha detto lui. È stato quel politico ginevrino. Ma sì, il capo della delegazione svizzera al Consiglio del CERN che l'ha detto.
Che poi non vedo cosa ci sia di nuovo. L'avevano già deciso gli scienziati. Loro pensano comunque sempre alla storia eterna. Vivono nell'eterno loro, lo spazio, l'infinito. Insomma, chiaro, no? Perché state muti come pesci?
Come quei tre che seguono Giovanni. Non li senti, non parla nessuno di loro. In fondo li capisco. Che cosa vuoi aggiungere?
Camminando per quei corridoi infiniti in direzione degli archivi, Giovanni ci aveva raccontato dei primi esperimenti. Il sincrociclotrone, che era il primo acceleratore di particelle del successivo acceleratore di protoni, un mondo nel mondo, dove scienziati di paesi diversi collaboravano sfidando scienziati di altri laboratori, a suon di impulsi, di GeV e particelle. Tra gli anni 50 e gli anni 70 c'erano state scoperte sempre più impressionanti, come l'antideuterone, un nucleo di antimateria per poi passare dall'antimateria agli scontri tra elettroni e positroni degli anni 80. Giovanni ne parlava come raccontasse di una serata passata con gli amici. Pazzesco!
Grazie a questi esperimenti si scoprì una cosa fondamentale. In natura esistono tre, e solo tre, famiglie di particelle di base. Per farla semplice, tutte le cose del mondo sono fatte con dei mattoncini piccolissimi, invisibili. E gli scienziati del CERN, usando il LEP, cioè il collisore di protoni e elettroni, hanno scoperto che questi mattoncini non sono tutti uguali, ma si dividono in tre gruppi. Di fatto tre famiglie diverse, tre, né più né meno, e con questi mattoncini si costituisce tutto ciò che esiste nell'universo. Dal 2000, poi, abbiamo un acceleratore ancora più grande dell'LEP, il Large Hadron Collider, o LHC, che è un tunnel sotterraneo di 27 chilometri. Così, facendo scontrare tra loro particelle a energie altissime, nascono altre particelle, spesso instabili e invisibili in condizioni normali, che vivono per una frazione di millesimo di secondo, prima di trasformarsi in qualcos'altro. E analizzando questi istanti fugaci, i fisici possono scoprire nuove particelle e capire meglio come funziona la materia.
È davvero intelligente. La prossima volta che mi chiede un cappuccino glielo chiedo.
Cosa?
Voulez-vous un petit, mon chéri?
Quanto sei banale e ingenua. Non senti com'è in estasi per scontri di particelle impazzite che corrono su e giù per ruote come topolini addomesticati e poi, paf, si mettono a calcolare. Per cosa poi?
Cara la mia, le loro scoperte hanno ricadute su tutta una catena che nemmeno immagini. Beh, certo, tu non è che sei sempre perfetta, Ricerca medica, esplorazioni spaziali, banalmente la creazione di computer con il touchscreen. E questo già negli anni 70.
Finalmente, eccoli.
Dove?
3V, ma dove sei nato tu?
Oh, mamma. Ma non intenderai piangere, lo sai che siamo a rischio cortocircuito qui.
Ed eccoci. E questo dovrebbe essere per voi quello che immagino il luogo più interessante. Lo dice la scritta. Where the web was born. Dove è nato il web.
Vogliamo dire quello che c'era scritto senza parafrasare? Yeah?
Ma...
Allora, su, leggi.
Ma...
Oh, e vedi di non fare errori come tuo solito per una volta, che è davvero essenziale.
Bene. Negli uffici di questo corridoio sono state sviluppate tutte le tecnologie fondamentali del World Wide Web, avviato nel 1990 da una proposta fatta da Tim Berners-Lee nel 1989. Il lavoro fu inizialmente suddiviso tra un ufficio nell'edificio 31 della Computing and Networking e bla 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 bla, e nel 1991...
Sentite, propongo di pretendere che chi ascolta si vada a guardare sul cellulare i documenti messi a disposizione a completamento della storia. Siamo o non siamo ultra avanti con la tecnologia? Ci sono materiali didattici e curiosità, cari voi in ascolto, che trovate facilmente lì, proprio dove voi state ascoltando. Vi leggo solo i nomi fondamentali. Tim Berners-Lee, Regno Unito, e Robert Caillaux, Belgio. Affiancati, ovviamente aggiungo io perché la storia non l'hanno mica fatta solo in due, da numerosi borsisti, studenti tecnici, studenti in cooperazione, studenti estivi. E prosegue con la spiegazione di cosa hanno fatto poi i due fondatori ufficiali del web.
Va bene, ammetto che leggere tutto sarebbe troppo lungo.
Bene ragazzi, adesso si riparte a passo svelto. Pronti? Avete letto la targa, vero? Ecco, anche se dice Where the Web Was Born, In realtà non è qui, nell'edificio 1, che tutto è cominciato. Per scoprire il vero punto di partenza dobbiamo andare all'edificio 31. L'architettura sarà simile, ve lo anticipo, ma quello che troverete sarà l'atmosfera autentica dei primissimi giorni del web, la melodia dei server nell'edificio accanto, il 513, non passa certo inosservata.
Se ci ripenso, ha ragione Gabriele quando dice che quell'intreccio architettonico del CERN è forse stato in qualche modo alla base dell'idea del WWW. Le persone avevano esigenza di trovare altre persone e documenti, e lui, il WWW, era nato per gestire l'information loss, ovvero la perdita di informazione che era a rischio costante in quel labirinto di edifici. Giovanni era velocissimo, e noi, dopo la nostra maratona, siamo arrivati lì, dove qualche anno dopo saremmo tornati a presentare la conclusione della nostra ricerca. Ma questo allora non lo sapevo ancora. Nell'edificio 513, varcata la soglia, a colpirmi erano tre poster, le riproduzioni dei tre proposal scritti per convincere il management del CERN a finanziare il progetto del web. Il nome World Wide Web appariva solo sull'ultimo.
E io sempre l'ultimo, sempre in fondo.
Ma non fare la vittima, che ti conoscono perfino sulla Luna, 3V.
Dopo aver salito le scale, Giovanni ci ha portati nella famosa stanza dei server.
Ecco, così avete sperimentato il caloroso mondo dei server. Ma del resto, senza di loro non avremmo tutti i servizi che servono ai computer casalinghi per comunicare. Chiaro, questi sono giganti, per questo scaldano tanto. Ma con tutti i file, i database, le applicazioni che devono centralizzare, da questi pachidermi partono siti web, email, giochi online, software aziendali. Tutti i dati centralizzati in un unico posto.
Lo adoro. Riesce a farmi innamorare anche di un server. E poi con quell'aria così savage.
È sudato, come gli altri tre. Stanno morendo di caldo. Ehi, potete spegnere il sottofondo dei server, per cortesia?
Cosa c'è, 3V?
Sono commosso. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla mia nascita. È come un rebirthing. Io sono nato lì e lei sta per raccontarlo. Forse finalmente capirò perché lì, poi...
Su, su, su. Voce, passami un fazzoletto prima che salti tutto qui.
Grazie.
Ma quando riprende la parola, Deb?
Dopo la passeggiata con Giovanni, mi sono rifugiata nella mia postazione preferita, la caffetteria del CERN, con il suo brusio costante e il profumo di espresso. Ero lì per fare un po' di ricerca e mi sono ricordata dei tre ingredienti principali citati da Jean: le reti, l'ipertesto e il personal computer.
E guarda caso, i tre ingredienti erano presenti nella cucina del CERN. Riprendendo la mia posizione di riassumi concetti.
Fine degli anni 60. Al CERN ci sono due connessioni punto-punto, Omnet e Focus. Per collegare i diversi esperimenti al centro di calcolo, per vedere gli accadimenti nei rilevatori di particelle, eccetera, andava inventato il sistema per inviare i dati. Chiaramente il grosso viaggiava...
Sì, in bicicletta. Nastri magnetici portati dai computer al centro di calcolo in bicicletta.
Altro che contapassi e calorie, litri di sudore.
Sì, sì, comunque, dal sudore fisico a quello neuronale. Notti passate a pensare come poter trasmettere i file velocemente senza dover più faticare, come controllare a distanza acceleratori di particelle sempre più potenti, insomma un susseguirsi di anni tra caffè e notti insonni.
Quanto caffè?
Silenzio, che qui è complesso il tutto, e per una volta mi hanno programmata per bene. Insomma, dopo aver tentato di connettersi ad altri servizi già esistenti, a comunicare con altri enti collegandosi a vari istituti in altri paesi come Italia e Inghilterra per poter trasmettere file velocemente, dopo aver rielaborato protocolli per definire la modalità di transito dei dati...
Oh, me lo ricordo!
Ma non stavi dormendo?
Ah, una vera battaglia! Spadaccini che si sfidavano a suon di testi per decidere chi poteva mandare cosa e come e dove e chi poteva leggere cosa mandavano. Europei da un lato, americani dall'altro! E il buon Flückiger, ve lo ricordate, il direttore, a organizzare congressi?
Ah, com'erano belli gli anni Ottanta!
Cari, belli gli anni Ottanta, certo, ma qui rischiamo un colpo di sonno per chi ci ascolta. Dobbiamo raccontare degli anni 90, prima che si scarichino le orecchie degli ascoltatori.
Quindi riassumo.
Gli europei, che non erano convinti dell'idea di Internet, dati i collegamenti non regolamentati e i traffici di dati anche sensibili, dall'acqua, su e giù, assegnano un indirizzo a ogni utente che avesse voluto usare quel metodo di invio dati via Internet. E il CERN quindi diventa il centro di trasmissione e comunicazione dei messaggi da est, ovest, nord, sud e sottosopra.
La sauna. La sauna. Il centro era la stanza 513. Server che diventavano sempre più piccoli.
Si fa per dire.
Eh sì, ma senza quelle macchine io non esisterei. E nonostante tutti avessero missioni distinte, ogni computer una funzione, nonostante questa rozzezza e la volontà del CERN di non comprare quel Next.
Next, computer nero, elegante, forma interessante, piacevole da maneggiare, nato dall'idea di Steve Jobs.
Che tutti chiaramente conoscete, altrimenti digitate sul web, gente, digitate e godete di tutto quello che non vi abbiamo detto e che non vi diremo sulla storia del web. Ecco, diceva WWW a proposito del Next portato al CERN da Pagiola, un simpatico fisico appassionato di tecnologia.
Grazie, grazie. Sì, con l'arrivo di questa scatola si stava nonostante tutto avvicinando il momento della mia nascita. E quella scatola, sommata al concetto di Internet che ormai già esisteva e all'esistenza di primi strumenti direi rozzi per collegare schede di informazioni che erano già state proposte da nomi come Ted Nelson e Doug Engelbart, si aggiunge la presenza al CERN del nostro Tim Berners-Lee, che dopo aver utilizzato per i propri lavori quegli stessi mezzi pensa di adottare lo stesso sistema per permettere ai 13.000 fisici collaboratori del CERN che lavoravano in istituti da Birmingham a Pechino di poter comunicare e chiacchierare. Insomma, Tim, in mezzo a questo caos, getta il sassolino nello stagno per collegare e permettere di comunicare a tutti da ovunque a qualsiasi parte e condividere informazioni, conoscenze, idee e ricette.
Oh, Trevù, lui il sassolino e con tutti gli altri presenti attorno al lago, abitanti passati e futuri di quell'ecosistema scientifico, informatico e tecnologico, nutriti da torte eccezionali e caffè, tra ipertesti e particelle, sono arrivati a te. Contento? Sei nato. Ma ora, per favore, possiamo finirla con le chiacchiere. Io ho bisogno di riposare, altrimenti come le reggo le prossime puntate?
Insomma, l'avrete capito, un intreccio nell'intreccio. Schemi, concetti, sigle, nomi e soprattutto persone. Berners-Lee, Robert Calliot, con l'aggiunta di Giovanni e Jean e gli abitanti dello spazio siderale, mi avevano letteralmente stesa e nella mia camera di ostello del CERN pensavo che per capire davvero come il web era nato dovevo scendere nei luoghi dove queste storie erano conservate. E il prossimo passo era proprio quello. Mancavano ancora poche ore e sarei andata negli archivi del CERN, tra faldoni, documenti e memorie, dove speravo di trovare, nero su bianco, cosa fosse accaduto. I'm a scatman. I'm a scatman.
Avete ascoltato La storia del WWW, secondo episodio, il CERN, con Deborah Barcella, WWW Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, Giovanni Diego Pitruzzella, Raul Dutri Davide Fersini e con Nicolas Ios. Registrazione e sound design Thomas Chiesa, regia Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.